14 marzo 2002, celebrazione nel 22esimo anniversario dell'assassinio di Monsignor Oscar Romero. Basilica dei Santi Apostoli, Roma. Presiede la concelebrazione Padre Giancarlo Bergantini, Vescovo di Locri, Presidente della Commissione Pace e Lavoro della Conferenza Episcopale Italiana. Ecco il testo della sua omelia.
Carissimi fratelli e sorelle, carissimi confratelli nell'Episcopio, nell'Episcopato, nel Presbiterato, carissime religiose, giovani tutti, è per me un momento commovente potervi parlare anche di tremore, perché non è facile raccogliere quello che nel cuore ognuno di noi oggi porta. Sentiamo dentro sentimenti diversi, abbiamo nel cuore emozioni, ricordi, specie alcuni di voi, abbiamo nel cuore speranze, lacrime, abbiamo nel cuore le immagini della Palestina, dei popoli oppressi, abbiamo nel cuore il vento di Assisi con la sua speranza, abbiamo nel cuore tante speranze. Ed ecco perché cerco di raccoglierli attraverso alcune immagini che ci vengono dalla parola di Dio, per poter oggi da questa celebrazione imparare ad affrontare con coraggio e con speranza la vita e portarla poi, questa speranza, alla gente che vive con noi e tra di noi. Parto da un'immagine del Vangelo che ascolteremo domenica prossima nelle chiese, questa pagina meravigliosa di Lazzaro risorto da Gesù. Bene, Gesù all'inizio del Vangelo si trova in Galilea, è un momento tranquillo, ma gli giunge la notizia della morte di un amico. Pensate alla storia di ieri e la storia di oggi. La morte di un amico, di tanti amici che ricordiamo anche noi. Ebbene, decide dopo 2 giorni di partire per la Giudea. Ma ecco, si trova davanti a 2 reazioni distinte degli stessi apostoli. Parto da questo brano guardando anche a questa chiesa dedicata alla fede degli apostoli. La maggioranza degli apostoli fa a Gesù un'obiezione molto calcolata e dice: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu vuoi andare di nuovo in Giudea. Dall'altra però c'è l'altra risposta del coraggio e viene da un altro apostolo, Tommaso, il quale dice: Andiamo anche noi a morire con Gesù. Ecco, questa è la parola centrale di questa mia riflessione. Andiamo anche noi a morire con Gesù. Ecco, vedete, Gesù si trova con 2 situazioni ben diverse. C'è chi gli dice, come ha detto la gente a Monsignor Romero, sta attento, sia prudente, misuri le parole, non si esponga, chi glielo fa fare e poi che importa. Sono le tante obiezioni che si ascoltano anche oggi di fronte a chi vuole con coerenza vivere il suo Vangelo. Obiezioni che sento nella mia vita di vescovo a Locri. Obiezioni che sentite, carissimi giovani, nelle vostre case, quando volete intraprendere una strada di fatica, di eroismo, una strada di salita. Sentite anche voi oggi queste stesse obiezioni che ti dicono: Rabbì, maestro, ma poco fa cercavano di lapidarti, perché vuoi andare di nuovo in Giudea, c'è le obiezioni che frenano dell'umana prudenza, che non è la prudenza evangelica. C'è tanto calcolo, tanta paura anche oggi a esporsi, a seguire il Vangelo fino in fondo. C'è tanta voglia di non compromettersi. Ecco una situazione di ieri e di oggi attorno a chi vuol combattere nella vita per ideali grandi. Dall'altra però c'è la coerenza dei martiri. Andiamo anche noi a morire con lui, come Tommaso. Che cos'è questa giornata, fratelli e sorelle carissimi? È proprio questo ricordo di chi ha saputo dire come gli apostoli in Tommaso questa frase. Ieri e oggi ce lo dice il sangue sparso di Monsignor Romero e lo zelo dei martiri. Andiamo anche noi con Gesù a morire con lui. Anche noi. Lo diciamo con passione e con speranza, perché oggi ricordiamo Monsignor Romero, ricordiamo i tanti, tanti martiri che lungo il 2001 hanno segnato la storia della Chiesa, tanti amici nostri. Ebbene, chi sono i martiri? Io uso un'immagine che viene dalla terra, ma mi piace molto l'immagine della natura. Vivo in Calabria, ma sono nativo delle vallate trentine, tra gli alberi. Ebbene, chi sono i martiri? Sono i primi frutti che maturano. La Bibbia li chiama le primizie, le prime arance, le prime mele. I primi frutti che maturano sono i martiri. Sono quelli che hanno sentito per primo la forza del Signore. Di loro l'Apocalisse dice una frase bellissima. La voce che udii era come quella di suonatori di arpa che si accompagnano nel canto con le loro arpe. Il vostro canto di oggi che ci ricorda la vivacità di questo canto. Essi cantavano un canto nuovo davanti al trono e nessuno poteva comprendere quel canto se non i redenti della terra, che non si sono contaminati, sono vergini e seguono l'agnello dovunque vada. Essi sono stati redenti tra gli uomini come primizie per Dio e per l'agnello. Non fu trovata menzogna sulla loro bocca, sono senza macchia. È un'immagine bellissima della giornata di oggi. Monsignor Romero e tanti martiri sono descritti in questo essere le primizie. Chi è il martire allora? Chi ha il cuore sveglio, attento? Certe cose gli altri non le comprendono, certi canti non li capiscono, perché non li considerano, non danno importanza, non entrano in sintonia con il grido, con le speranze, con i toni. Il martire ha un cuore grande, sente il suono dell'arpa, sente il battito dell'amore, sente il grido di chi è povero, di chi soffre. Non calcola, non discutono, entra subito in scena. E ve lo spiego con un esempio, per capire la grandezza di questa giornata. Immaginate la centrale atomica che qualche anno fa a Chernobyl è esplosa. Ogni minuto accresceva il disastro di morte. Occorreva che qualcuno entrasse nel cuore della centrale per spegnere la centrale atomica, per evitare la morte di migliaia di persone. Ma occorreva che qualcuno lo facesse sacrificandosi per gli altri. Occorreva una primizia. Ecco chi è la primizia, ecco chi sono i martiri. Sono quelli che sanno entrare dentro la centrale, sanno benissimo che lo fanno a rischio della loro vita, sanno benissimo che andranno incontro alla morte. corrono però per primi a spegnere il fuoco che distrugge la vita. È un gesto che a loro procura la morte, agli altri la vita. Come diceva Caifa, drammaticamente ha riscattato la vita di molti come il Cristo, morto per il popolo perché non perisse la nazione intera. Ecco chi è la primizia, ecco lo stile del martire, chi fa il primo passo, chi sa prendere per primo la parola per difendere i piccoli, come ha fatto mille volte Monsignor Romero, spese nei suoi ultimi anni di vita. Sapeva che era in gioco la sua esistenza, ma non si tirò indietro, non tenne in conto la sua esistenza. Prese posizione, fece una scelta, si lanciò con la tenacia del martire, disse: andiamo anche noi con Gesù a morire per lui. Basta leggere le sue omelie, specie le ultime, per rendersi conto di questa consapevolezza, di questa chiarezza, di questo ascolto. Ma chi lo ha aiutato? Ecco la domanda. Chi ha aiutato Monsignor Romero a crescere in questa consapevolezza? Chi gli è stato di sprone nello stile eroico del Vangelo? Come voi ben sapete, e qui penso ad alcuni che l'hanno conosciuto, permettetemi che nomini Mariella, che è stata tanti anni accanto a Monsignor Romero e ancora ne ha la voce limpida e commossa. Chi l'ha aiutato è stata la voce dei poveri, quella centrale in fiamme, è questa esperienza di dolore. Chi ascolta quel grido come il grido del canto cambia vita ed entra a salvare gli altri. Non poteva tacere. In un famoso discorso Monsignor Romero diceva: il mondo dei poveri è la chiave per comprendere la fede cristiana. I poveri sono quelli che ci dicono che cos'è la città, la polis, e che cosa significa per la Chiesa vivere realmente nel mondo. Tutto questo non solo, aggiungeva, non ci allontana dalla nostra fede, anzi ci rimanda al mondo dei poveri come al nostro vero posto. Questo è il cuore di Monsignor Romero, il cuore del martire, il cuore delle primizie. Allora è vero che il cuore dei poveri cambia in bene, in crescita, il nostro cuore. E auguro a me, come auguro a voi, come si vede nella vita dei martiri, di compiere il gesto che ha fatto Tommaso, l'apostolo. Proprio lui che ha detto andiamo a morire con Gesù, è stato colui che ha messo il dito nel posto dei chiodi, nelle ferite aperte del costato, nelle ferite, e lì ha incontrato il Signore Gesù risorto e ha detto: mio Signore e mio Dio. Questo lo sento immensamente vicino. Nel mio stemma ho scritto Dominus Meus e Deus Meus, ma è stata anche la parola che il Papa ha detto ai giovani a Tor Vergata, quando ha indicato due laboratori di fede, uno quello di Pietro, l'entusiasmo, e l'altro quello di Tommaso, l'apostolo, capace di mettere il dito nelle ferite della storia, nelle ferite dei poveri, nelle ferite dell'umanità, nelle nostre ferite, perché Dio non getta via nulla della storia, ma in quelle ferite Tommaso ha incontrato il Signore Gesù morto e risorto. Andiamo anche noi con Gesù a morire con Lui. Ecco perché gli apostoli ci insegnano la strada ed ecco perché, come si rileva dalla biografia di Monsignor Romero, nel maggio del 79 qui a Roma, per vari motivi, venne in questa chiesa, pensate, in questa chiesa, la chiesa dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo, e venne a pregare un anno prima della sua morte, perché Dio gli desse il coraggio di essere come gli apostoli, come Tommaso, come Filippo, come Giacomo, perché potesse lui essere come loro. E noi oggi preghiamo perché possiamo essere come loro, con lo stesso zelo, la stessa forza, ma benedetti noi se saremo capaci di compiere lo stesso tragitto, cioè di ascoltare, come dice l'Apocalisse, il canto dell'arpa, il grido di chi soffre, le lacrime di chi spera, perché dietro ai poveri troveremo sempre il volto di Cristo, come nel volto di Cristo troveremo sempre, per chi ha fede, il volto dei poveri, mai sganciati. I due volti sono insieme, combaciano, il volto di Cristo nel volto dei poveri e il volto dei poveri nel volto di Cristo, perché solo in Gesù si è capaci di amare loro e non passare dall'altro lato della strada, come istintivamente spesso facciamo per paura o per viltà. Ma oggi ricordiamo non solo Monsignor Romero, ed è bella questa lampada qui davanti a lui, ma ricordiamo anche i tanti martiri. Voi sapete che questa data, 24 marzo, che oggi noi anticipiamo per motivi tecnici, ci fa ricordare i tanti martiri. Ed è bello farlo a Roma, in queste chiese, proprio nel canone romano. C'è scritto: ricordiamo e veneriamo anzitutto la Vergine Maria, poi gli Apostoli, Filippo, Giacomo, e poi i martiri di questa Chiesa, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, Marcellino e Pietro, le donne, Felicita e Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia. Ed è bello ricordare questi nomi. Ma con la stessa fierezza con cui la Chiesa ha sempre ricordato i martiri di ieri, oggi noi ricordiamo i martiri di questo 2001. Spesso nei dibattiti si chiede: ma com'è questa Chiesa del terzo millennio? Che spessore ha? Che qualità? E lunghi dibattiti, relazioni, incontri, convegni. Io direi che per capire la qualità della nostra fede oggi dobbiamo guardare a questi 30 fratelli e sorelle che in varie parti del mondo nel 2001, preti, religiosi, suore, laici, catechisti, sposati, hanno dato la vita per Cristo. Ecco perché, come abbiamo ricordato i martiri di ieri con la stessa fierezza, io vi leggerò i nomi dei 30 martiri dell'anno 2001. Non so se li pronuncerò nel modo esatto a livello linguistico, però è bello sentire come la Chiesa di ieri e di oggi è fiera di queste primizie. Mary, Menzeli, Nazareno, Jean, Anna, Raimond, Andrea, Raffaele, Joseph, Henrik, Clara, Leonardo, Martin, Fabian, Galeano, Emil, Rufus, Hector, John, Giuliano, Ettore, Ernesto, Gopal, Celestino, Lita, Simeone, Hubert, Peter, Satira e Michele. È impressionante, guardate, 30 persone che con lo stile di Romero, lo stile dei martiri della Chiesa primitiva, lo stile della primizia, l'anno scorso hanno dato la vita. E tra questi permettete che ricordi l'ultimo, Michele, padre Michele D'Annucci, stimatino come me, compagno di studio nel mio cammino a Verona, l'ultimo della lista perché caduto sotto 8 colpi di pistola ai primi di dicembre, l'8 dicembre del 2001 in Sudafrica, mentre preparava una cerimonia di cresima all'interno di una famiglia, ucciso sulla frontiera mentre il suo sangue si mescolava con quello di tanti altri fratelli e sorelle che in questi anni in Sudafrica cadono sotto i colpi di una violenza che non è altro che il drammatico ripetersi purtroppo della tristezza dell'apartheid, della violenza di quegli anni che questi anni sta purtroppo estendendosi nelle realtà quotidiane. Ecco, io nulla di più bello vedo per padre Michele che quella frase di Tommaso, un uomo entusiasta, andiamo anche noi a morire con Gesù. Ecco perché il Papa il 7 maggio del 2000 ha detto: l'eredità preziosa di questi testimoni coraggiosi, di quelli che vediamo qui, ma di quelli che ho nominato, di quelli che voi conoscete, di questi testimoni coraggiosi, è un patrimonio comune di tutti e di tutte le chiese e di tutte le comunità ecclesiali. Sia trasmessa questa memoria di generazione in generazione, perché da essi, da essa germini un profondo rinnovamento cristiano. Ecco il senso bellissimo di questa celebrazione, ed è per quello che è bello renderla viva, vivace nel canto, nella memoria e nella speranza. Ma come hanno fatto a diventare martiri? Qual è la strada? Qui raccolgo alcune immagini delle due letture di oggi, così intense. L'Esodo ci ha detto che sulla strada del popolo c'è sempre il rischio del vitello d'oro, di ieri e di oggi. Sulla nostra strada, la strada dei popoli, la strada dell'umanità, il rischio di fermarsi, fondere le nostre cose e farne il vitello d'oro. È fascinoso il denaro, suadente il potere, affascinante il piacere. Tutti ne siamo avvolti. Il martire è colui che ha saputo dire di no al vitello d'oro. Ecco chi è. I nomi che abbiamo ricordato non hanno piegato la loro fronte al vitello d'oro. E mi viene in mente una parola che dico sempre ai giovani in Calabria, nella Locride, dove sono vescovo. Quando celebro la cresima e ungo la fronte dei giovani con il profumo del crisma, dell'olio profumato, io spiego a loro così la cresima. La cresima è camminare con la fronte alta. Questa è la cresima. E questo è il mondo cristiano. Questa è la nostra fede. Camminare a fronte alta. Non piegare quella fronte agli idoli del denaro, del potere, del piacere, delle comodità, della vita comoda e tranquilla della nostra speranza di oggi. Né al potere mafioso, né al potere politico che ti chiede schiavitù, né al potere dei sensi, né al potere dell'esperienza mediocre, borghese, che spesso ci prende. Ecco chi è il martire. E subito dopo Mosè ci insegna un altro dono. Accanto a questo non piegare, ecco l'esperienza importantissima dell'intercessione. Mosè non accoglie l'invito di Dio di fare di lui un popolo staccato dagli altri, ma Mosè sa camminare anche con un popolo che ha sbagliato. La grandezza dei martiri è la loro pazienza, non la loro perfezione. Ricordiamocelo, non sono degli eroi, sono dei martiri che hanno incontrato Gesù Cristo. E la pazienza è la capacità di stendere la misericordia anche nei momenti difficili. Loro sono avanti perché tutti noi possiamo essere avanti. Ecco allora, povertà e intercessione sono le lezioni di oggi, nella nostra civiltà di oggi, povertà e intercessione. E il Vangelo ci dà due immagini efficacissime. Di Giovanni Battista Gesù dice, pensiamola di Giovanni Battista, dei martiri che ricordiamo, e lo dico mentre vedete questa lampada qui davanti all'immagine di Romero e sentite il Vangelo. Egli era una lampada, guardate che coincidenza, egli era una lampada che arde e risplende e voi avete voluto solo per un momento rallegrarvi alla sua luce. Certo, Monsignor Romero è stato una lampada che arde e risplende. È vero che solo per poco la sua Chiesa ne ha goduto la luce, ma quella luce non fu spenta dalla mano omicida che lo freddò alle ore 18:25 del 24 marzo 1980 nella chiesetta dove stava celebrando la messa. Quella luce, queste luci ancora risplendono e ardono, rallegrano noi, la nostra gente, il mondo intero, le chiese, come per Giovanni Battista, per tutti i martiri. Il loro sangue è diventato, come diceva Tertulliano, seme di nuovi cristiani. Però ci chiedono anche una condizione, guardate. Sentite un'altra frase del Vangelo. È il dito puntato di Gesù su tutti noi. Ma come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Ecco, Dio vuole uomini liberi, non uomini schiavi, uomini che sanno amare Dio. Un antico santo domenicano, Vincenzo Ferrer, diceva: «Timete Deo e tilli solo, onorem, temete Dio e a Lui solo, non alle potenze, non agli idoli, non al vitello d'oro, non al piacere, a Dio solo rendete gloria». Oggi questo grido va ripetuto nel mondo intero, perché allora il mondo avrà valori veri e non torri che cadono, ma realtà che restano, perché costruite su quella gloria, ad maiorem Dei gloriam, per recuperare l'immagine immortale di Ignazio di Loyola, che preparava i suoi figli alla passione per il mondo e per il regno, ieri e oggi. Questo è l'esempio che ci danno i martiri. Il sud, i poveri, la mia terra della Locride, ce lo insegnano, che laddove c'è più problema, lì c'è più speranza, c'è più ricchezza, c'è più umanità, c'è più capacità di guardare con coraggio il futuro, perché lì non sono ammesse le mezze misure. In terra di mafia non si può stare a metà, o stai con l'uno o stai con l'altro, come in America Latina, dove sono realtà esigenti, non puoi stare neutrale, ti devi schierare. Io auguro a me, auguro a voi, che il Signore ci conceda di schierarsi con Dio fino in fondo, con la libertà che Lui ci dona, con la forza degli apostoli, con la capacità di non cedere nel quotidiano. E ci aiuti il Signore, attraverso la forza dei martiri che invochiamo, di quei 30 che ho nominato, di Romero, dei martiri di ieri e di oggi, a dire sempre anche noi, con coraggio giovanile rinnovato, andiamo anche noi a morire con Gesù.
Dopo la comunione, il teologo brasiliano Carlos Mestres, biblista, ha tenuto una meditazione che qui riportiamo.
Buonasera a tutti. Hermanos e hermanas, irmãos e irmãs, fratelli e sorelle, però tre punti per meditare insieme questa notte. Memoria di Oscar Romero e memoria dei martiri anonimi. Oscar Romero, ela te testimonia di una vita che si è donato totalmente per gli altri, perché gli altri potessero avere vita e vita in abbondanza. 22 anni fa, Oscar Romero, durante la celebrazione eucaristica, fu ucciso perché ha avuto il coraggio di denunciare il sistema di morte che governava il suo paese. Oscar Romero è uno immerso a una moltitudine di uomini e donne che in America Latina e dovunque nel mondo ogni giorno sono minacciati, perseguitati, incarcerati, torturati o morti. La memoria di Oscar Romero è la memoria di tutti quelli uomini e donne che hanno dato e continuano a dimolare la loro vita per la causa della giustizia e della pace, della verità e della fraternità, per la causa della libertà. L'agenda latinoamericana, pubblicato ogni anno in molte lingue, cerca di conservare la memoria di tutti questi martiri perché non siano dimenticati, perché perdere la memoria dei martiri è lo stesso che ucciderli un'altra volta. Nell'Apocalisse, all'apertura del quinto sigillo, apparvero sotto l'altare le anime di coloro che erano stati uccisi a causa della parola di Dio. Essi si misero a gridare a gran voce dicendo: «Fino a quando, Signore, Tu che sei santo e verace, non farà giustizia, vendicando il nostro sangue sugli abitanti della terra?» Perciò faccio qui un invito a tutti voi che stiamo qui per gridare anche i nomi di persone che hanno donato la sua vita, martiri, uomo o donna, bambino o adulto, religioso o laico, cristiano o non cristiano, che hanno dato la sua vita per la causa della giustizia e la pace. Potete gridare questi nomi dal posto dove stiate, gridate forte. I nomi. C'è un po' di confusione, ma non fa male. Gridate i nomi.
Marcello.
Per noi sono nomi. Sono molti nomi e potremmo continuare. Voglio adesso meditare un po' la lotta silenziosa della resistenza, la persecuzione a causa della giustizia succede ogni giorno, tutti i giorni, e dal tempo di Oscar Romero i mezzi ufficiali di comunicazione fanno impossibile per diminuire l'impatto di questo martirio. Sono persino riusciti a fare che questi avvenimenti terribili si tornino in cose comuni, ordinarie, così comuni che non se ne parla più, non ne fanno più menzione. Però, anche se nessuno ne parla, il popolo continua a resistere. È la lotta silenziosa di una resistenza paziente, dolorosa e multiforme, animata dalla memoria di martiri come Oscar Romero. C'è la lotta diaria per sopravvivere, lotta per il salario, per avere da mangiare e non morire di fame, per non perdere l'impiego, per educare i figli, lotta per la salute,
per migliorare le condizioni della vita, per mantenere la pace in famiglia, per trasmettere motivi di speranza ai figli, per vivere in comunità. C'è la lotta silenziosa delle comunità di base che continuano dappertutto a resistere contro il volo compressore dell'ideologia dominante. Leggendo insieme la Bibbia, cercano in una resistenza quasi senza orizzonte di mantenere viva la coscienza critica e la speranza, perché la fede li assicura che vale la pena lottare. Il futuro appartiene alla vita e non alla morte. È come alla fine del primo secolo qui a Roma. In quel tempo era difficile mantenere la fede qui a Roma, anche oggi. Umanamente parlando, non c'era speranza per le comunità cristiane. Tutto il mondo abitato stava chiuso dall'impero romano. E dice l'Apocalisse a questo proposito, nel capitolo 13, quanti ne avessero voluto adorare l'immagine non avessero voluto adorare l'immagine della bestia, erano uccisi. Si adoperava inoltre che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, fosse impresso sulla loro mano destra o sulla fronte un marchio, in modo che nessuno potesse comprare o vendere all'infuori di coloro che portavano il marchio della bestia o il numero del suo nome. E nonostante questa situazione totalmente avversa, le prime comunità hanno saputo resistere. E è grazie alla loro resistenza che noi ci troviamo qui, a fare la memoria di Don Bosco Romero e di tanti altri martiri. Oggi a noi capita fare lo stesso. In questo nostro mondo, chiuso nell'impero del sistema neoliberale, quello che dobbiamo fare è imitare le prime comunità e resistere, anche se talvolta ci sembra una resistenza irrazionale, senza futuro. Per questo motivo invito a tutti per dire, o meglio, per gritare insieme qui tre volte la parola resistere. Gridiamo. Resistere, resistere, resistere. E perfino la gioia e la speranza dei poveri. Anche se, umanamente parlando, sembra di non esistere un orizzonte di speranza per i poveri, quello che colpisce a tutti che passano per la comunità di base dell'America Latina è la gioia speranzosa e la speranza gioiosa che la gente comunica a tutti quanti che entrano in contatto con loro. Don Oscar Romero ne fa menzione tante volte. Nella loro povertà hanno una ricchezza umana e evangelica che i poveri ricchi non riescono a comprare con tutti i loro soldi. E racconto qui un fatto molto semplice, come simbolo di quello che succede tutti i giorni, tutti i giorni. E la leggo come se fosse una lettura della Bibbia. Lettura degli Atti dei Cristiani di Itaguaí, Brasile. In quel tempo, in una piccola comunità, alcune donne meditavano sul testo del Padre Nostro del Vangelo di Matteo. Facendo la condivisione della loro esperienza di vita, una donna diceva: la mia vicina, quando mi vede, mi critica, mi maledice, mi calunnia. Ed io ogni volta perdono. perché se non perdono non posso più pregare il Padre nostro. Un giorno essa donna vide sangue alla porta di quella vicina. Domandò al marito il motivo e quello disse: la mia moglie ha messo in piedi in un chiodo con ferrugine ed adesso si trova a letto col tetano e sente dolori terribili. Immediatamente quella donna fece un curativo di fango con foglie di banana ed ebbe cura della vicina durante 2 settimane. Alla fine essa si curò. Un'altra donna che faceva parte di quel gruppo biblico domandò: e quella signora continua a calunniare e maledire? Risposta: sì, continua, ed io continuo a perdonare. È parola di Dio.
Merce d'oro e d'argento, di pietre preziose e perle,
di fisso e di porpora, di seta e scandale, ogni specie di legno odorifero, ogni specie di oggetti d'avorio, di oggetti di legno prezioso, di bronzo, ferro, marmo, cinnamomo, spezie, profumi, mirra, incenso, vino e olio, semola e frumenti, bestiame e pecore, cavalli, schiavi e vite umane. Guai, guai, o città grande, tu che vestivi di visso, di porpora e di scarlatto, tu che ti ornavi di gioielli d'oro, di pietre preziose e perle, ecco, in un sol momento è andato in fumo tanta ricchezza, sì, in un sol momento si è compiuta la sua rovina. Alla fine di questa celebrazione l'Apocalisse fa un invito a tutti chi hanno lottato per la giustizia e la pace e dice così: alleluia, rallegriamoci, esultiamo, rendiamo a lui gloria, che giunto il sonno le nozze dell'agnello e pronta è la sua sposa. Rallegriamoci anche noi, come le comunità dei primi cristiani. Cantiamo la nostra speranza e uniamo la nostra voce alle voci di tutti coloro che lottano per la giustizia e la pace in tutto il mondo. Un giorno la vittoria si farà. Cantiamo.